Sapete, il culto è nelle mani che continui ancora a benedire la nostra vita attraverso la tua parola. E vogliamo che il tuo Santo Spirito possa ancora portare rivelazione dentro il nostro cuore. Perché se la parola resta solo nella mente, non produce granché, se non solo conoscenza. E la conoscenza gonfia. Noi non vogliamo essere gonfi, vogliamo essere edificati. Vogliamo essere, Signore, persone che assomigliano a Cristo, al nostro Signore Gesù. Vogliamo che la parola, Signore, sia rivelata al nostro cuore perché possiamo capire sempre di più quanto ci ami. E ti vogliamo benedire nel nome di Gesù. Amen. Leggiamo in 1 Corinzi, capitolo 1, dal verso 21 fino al verso 25. Cristo crocifisso è il titolo di questa meditazione. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Poiché i giudei chiedono un segno, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci, ma per quelli che sono chiamati sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Il verso 23 dice: noi predichiamo Cristo crocifisso. Che scandalo per i giudei, follia per i greci, cioè quelli che ragionano sono i greci e non riescono a comprendere con la ragione, perché non collima la ragione con quello che il Signore fa, con quello che Dio è, cioè non è logico secondo l'intelligenza umana quello che Dio fa. Non sono delle cose completamente, dei modi di ragionare completamente diversi dell'uomo con Dio. L'uomo ragiona in un modo, Dio ragiona in un altro modo. I greci, diciamo che impazziscono quando vedono, dicono: ma che razza di ragionamento? Non riescono a capirlo. Però Paolo aveva capito una cosa, che attraverso la predicazione della parola, alla predicazione di Cristo crocifisso, perché se la parola non predica Cristo crocifisso, non è la predicazione che salva, è la predicazione semplicemente che, così, tanto per dire qualcosa, tanto per fare qualche cosa. E noi, se ogni volta che predichiamo la parola non riusciamo a vedere l'amore di Dio attraverso Gesù Cristo, allora non è la predicazione giusta, allora siete autorizzati ad andarvene in un'altra chiesa. Ma qui la parola di Dio ci sta dicendo che Paolo predica Cristo crocifisso, perché il mondo non può essere salvato ragionando. Il mondo non può mai entrare, l'uomo non può entrare con la sua mente a capire la mente di Dio, né può studiarlo nei libri, non ci sono facoltà universitarie dove tu puoi scoprire l'amore di Dio, la grandezza di Dio, anche quelle teologiche. Ce ne abbiamo una che è anche pentecostale, una facoltà pentecostale teologica in Italia. Ecco, forse sarà spostata la sede anche a Partinico, probabilmente arriverà anche a Partinico la sede nazionale di questa facoltà. Però con lo studio non potrai conoscere Dio, ma per rivelazione dello Spirito Santo, che avviene nel momento in cui c'è la predicazione unta, la predicazione potente della parola di Dio. Ma perché Paolo predica Cristo crocifisso? Perché la crocifissione, l'opera che il Signore Gesù ha fatto fino a morire sulla croce, che era la morte più terribile che ci potesse essere e che mai ci sarà. Peggio di questa, perché una morte dolorosa e prolungata, che dura giorni. Gesù non è stato tanto tempo, però in quel tempo, anche se breve, ha sofferto tutto quello che si soffre sulla croce. E lì c'è il grande amore di Dio. Lì si comprende quanto è alto il prezzo che Gesù ha pagato per la nostra salvezza. Perché l'uomo non poteva essere salvato attraverso le sue opere, non poteva fare niente. È come una persona che è caduta in un pozzo a 50 metri di profondità e le pareti sono lisce e non c'è una scala. Perché se c'è una scala, piano piano si arrampica e sale. Ma e poi le pareti sono di argilla bagnata, liscia, perfettamente verticali, e se tu ti ci aggrappi scivoli e sei sempre lì. Ecco, questa è la condizione dell'uomo caduto, e l'uomo nasce in questa condizione già dentro un pozzo, e quella persona può essere salvata solo in un modo: che ci scinne qualcuno o ci cala una corda con un sedile, e qualcuno gli dice: siediti sopra questa che ti tiriamo. Solo in questo modo si può portare in superficie. Ma io ho detto 50 metri, ma io penso anche 5 metri. Anche se fossero 5 metri, con le pareti lisce, come fai ad uscire? C'è 5 metri, considerate questo soffitto nella parte più alta, è 4,50 metri. Nella parte... Già, se vi doveste arrampicare sulle pareti lisce, come fareste? Non sarebbe possibile per l'uomo potersi salvare. Come che non è possibile? È solo la morte del Signore che produce questo. È solo, anche non solo la morte del Signore, ma anche la resurrezione del Signore. Io sto predicando in queste domeniche sulla grazia e continuerò, credo, a predicare sempre sulla grazia, sul favore non meritato che Dio ci ha concesso attraverso Cristo crocifisso, attraverso la crocifissione del nostro Signore, la morte sulla croce del nostro Signore e poi anche naturalmente la resurrezione, perché Gesù poi è risorto, perché è diventata completa la redenzione con la resurrezione. Dal momento in cui Gesù è risorto, che poi si completa il tutto, e Gesù ha detto alla donna che lo ha incontrato: non mi toccare perché ancora non sono salito al Padre, ancora dobbiamo completare tutta la cosa. Ora io devo portare il mio sangue davanti al Padre per la vostra salvezza, e lì che poi si adempie, e noi ora abbiamo il nome di Gesù, e attraverso il nome di Gesù possiamo essere perdonati, possiamo essere lavati, possiamo essere rivestiti, e siamo rivestiti con una veste bianca, che è la veste della giustizia di Cristo, e ce l'ha data anche a noi il regalo: prenditi questo mio vestito, prenditi questa mia camicia, e la mia camicia te la do, ecco, indossala, e tu sei vestito della veste di Cristo, la veste della giustizia. Siamo vestiti della veste della giustizia. Ecco quello che abbiamo letto all'inizio nel Salmo 34 verso la fine: che Dio è attento ai suoi occhi diretti verso i suoi giusti, quelli che hanno indossato la veste bianca che il Signore ci ha dato grazie alla sua morte sulla croce. Amen. Alleluia. Sapete, nel Vecchio Testamento, per avere il perdono dei peccati era necessario offrire un sacrificio, e il sacrificio era un animale innocente, che poteva essere una pecora, generalmente era una pecora. Per chi non si poteva permettere la pecora, poteva anche portare delle tortore. poteva portare, diciamo, altro, e chi non poteva permettersi le tortore al limite, poi c'era anche la farina o altre cose, ma generalmente era la pecora che si portava per essere sacrificata. E quando veniva portata al sacerdote questa pecora per la remissione del peccato, sapete cosa faceva il sacerdote? Non andava dal peccatore a dire che peccato hai fatto, andava a vedere la pecora, guardava la pecora per vedere se era senza difetto, se non era malata. Cercava di controllare la temperatura, cercava di controllare se c'erano dei difetti, se era zoppa, se era, perché se era già con un problema che stava quasi per morire, quello era un insulto a Dio, altro che un'offerta. Doveva essere sana, perfetta, senza malattie, senza macchie, senza difetti, doveva essere perfetta. Quindi il sacerdote scrutava il sacrificio che doveva essere perfetto. Non guardava il peccatore, guardava solo il sacrificio. Dopodiché poi imponeva le mani, il peccatore imponeva le mani sul sacrificio e con l'imposizione di queste mani, sapete che cosa succedeva? Il trasferimento dei peccati del peccatore sull'animale innocente. E la giustizia, l'innocenza dell'animale passava al peccatore. C'era uno scambio. E in questo scambio l'uomo veniva coperto dei suoi peccati. E poi l'animale veniva ucciso, condannato a morte, perché portava su se stesso il peccato del suo padrone. Questo era il rituale. Dice, però, che modo strano. Sì, è quello che Dio Padre ha fatto. Ha dato il suo unico figlio. E poi non c'è stato mai sulla terra un uomo perfetto. Un uomo senza peccato. Un uomo senza difetto. Un uomo con... così perfetto come Gesù non c'è mai stato, senza un minimo peccato. È stato tentato su tutto, ma non è caduto mai. Gesù un giorno ha detto: chi di voi mi convince di peccato? Gesù era in continua comunione con il Padre mediante lo Spirito Santo. Non ha sbagliato un'acca di niente, ha adempiuto tutto perfettamente alla perfezione. Non c'era nessuno che poteva accusare Gesù se non soltanto con i falsi testimoni, perché nel Sinedrio quella, la condanna è venuta fuori attraverso i falsi testimoni. Certo, nel giorno del giudizio non mi vorrei mai trovare nei panni di quelle persone lì che hanno testimoniato il falso sul Figlio dell'Altissimo, che non ha mai sbagliato, che non ha mai commesso nessun torto a nessuno, ma solo aiutato. Non mi vorrei trovare nei panni di quelle persone che hanno incitato la folla nel cortile quando si trattava di scegliere se liberare Gesù o Barabba. E tutti hanno detto: Barabba, Barabba, libera Barabba. Non sanno quello che hanno fatto quelle persone che hanno sobillato la folla, che quale spirito li stava spingendo, quale cosa gli stava facendo fare questo. Però noi ora abbiamo un Salvatore. Il Padre guarda non il nostro peccato, guarda l'offerta, guarda il sacrificio che Cristo, il perfetto, è stato osservato attentamente. Il Padre ha detto: ecco, questo è il sacrificio, E anche Giovanni, quando ha visto Gesù che andava verso di lui per essere battezzato, ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ecco l'essere perfetto che ci sostituirà in tutta la nostra bassezza umana, ecco l'essere perfetto che si caricherà tutti i nostri problemi. Io vi dico, cari nel Signore, sapete, se cominciamo a ragionare con la mente e valutiamo così come ragiona l'uomo comune, l'uomo ordinario, l'uomo che non conosce Dio, allora anche noi facciamo pena. Ma se ci facciamo aiutare dal Signore, perché ci riveli il grande amore di Dio e ci apriamo alla predicazione del Vangelo, alla predicazione di quello che Gesù ha fatto veramente per noi, allora cominciamo a dire: Signore, ma quanto mi stai amando? Quanto mi hai amato? Ma fino a che punto mi hai amato, Signore? Che ti sei caricato di tutti i miei peccati, di tutta la mia condizione, per potermi far rendere giusto e poter prendere tutto quello che mi serve. Perché sapete una cosa? Noi non dobbiamo dire: Signore, tu mi devi ascoltare perché io sono stato bravo. Perché in fondo nella coscienza poi lo sappiamo che non siamo stati tanto bravi. Sì o no? Almeno io so che non sono stato tanto bravo e so che sbaglio, non posso sbagliare, sbaglio sicuro, così come sbagli anche tu, anche se non lo vuoi ammettere, però ti dico che tu sbagli e sbagliamo tutti. Ma Dio non guarda la nostra vita, guarda in chi stiamo confidando. E se stiamo confidando in Gesù Cristo, il sacrificio perfetto, e vede in Lui che ci sono tutte le nostre colpe, sono state trasferite su Lui che le ha portate sulla croce. Questo è l'amore di Dio, che noi praticamente abbiamo scaricato su di Lui tutta la nostra immondizia e Lui ha riversato su di noi tutta la sua perfezione e la sua santità e la sua giustizia e la sua innocenza. E ora noi siamo visti così da Dio. Amen. L'uomo non può mai percepire quello che Dio ha fatto con la ragione, ma solo quando viene predicato con la potenza dello Spirito Santo. C'è solo qualcosa di simile che è successo nella storia dell'umanità. È descritto nel libro della Genesi, al capitolo 22, che un giorno Dio parla ad Abramo e gli dice: Abramo, mi devi offrire tuo figlio sull'altare. Il figlio che tu ami, Isacco, me lo devi offrire come un olocausto. In poche parole, lo devi uccidere per me. Là la mente degli uomini impazzisce. E allora comincia a dire: ma come può un Dio d'amore fare una richiesta così? Ma Abramo, la cosa strana, che quest'uomo, non c'è scritto che lui abbia detto: Signore, ma hai detto davvero questo? Perché io non so, avrei messo sicuramente in dubbio che era Dio che mi stava parlando. Ma Abramo era così conoscitore della voce di Dio che, così come gli aveva detto tante altre cose, ora sapeva che era proprio Dio che gli stava parlando. E lui sapeva che Dio gli aveva detto che tu avrai un figlio, e lui sapeva che questo figlio non poteva averlo perché aveva 99 anni e sua moglie 90 quando l'ha concepito, ed era fra l'altro sterile dalla gioventù. E quindi ora questo stesso Dio ti sta chiedendo un figlio, ti sta chiedendo il figlio che tu ami, che non gli ha detto: vai a recuperare l'altro, Ismaele, e me lo offri, anche perché avrebbe avuto qualche difficoltà a prenderlo, perché Ismaele non credo che sarebbe partito con la legna per offrire il sacrificio. che avrebbe detto: papà, ma sì, giusto, un sta muoiendo, un è l'agnello. Anche Isacco lo ha fatto, glielo ha detto. Questo ragazzo con la legna sulle spalle che cammina vicino a suo padre, questo ragazzo caricato con la legna, che cosa vi fa pensare? Chi è che è stato caricato con il legno sulle spalle? Gesù. E questo ragazzo, Isacco, che è figura di Cristo, e cammina accanto a suo padre. Poi a un certo punto arrivano. 3 giorni hanno impiegato per arrivare dal posto da dove sono partiti, là dove doveva essere offerto il sacrificio. A un certo punto questo ragazzo innocente guarda suo papà e dice: papà, scusa, devi dire una cosa. Che cosa mi devi dire, figlio? Dice: l'altare l'hai fatto, la legna c'è, ma il sacrificio dov'è? Non capiva che era lui, non lo sapeva. Si era portato 2 servi, ma Abramo ai 2 servi, quando a una certa distanza, ha detto: voi state qua, perché quelli l'avrebbero fermato. Avrebbe detto: chi sono, un pazzo? Lo avrebbero tenuto quei 2 servi. Ma lui ha detto: voi aspettate qua, perché poi ritorneremo. Perché Abramo sapeva che poi Dio l'avrebbe ridato un'altra volta questo figlio. Perché se Dio dà, lui era sicuro. Dice: ora me lo sta chiedendo, ma dopo me lo restituirà. Non so come farà, ma così come ha fatto la prima volta, me lo restituirà una seconda volta. E quindi per fede ha detto a quei servi: poi ritorneremo. Quest'uomo non ha ragionato con la testa, guardate, ma ha ragionato col cuore da conoscitore della voce di Dio. Io vi dico una cosa: la fede, camminare per fede, non possiamo se non conosciamo la voce di Dio. Se non sediamo che Dio parla al nostro cuore, quando noi diciamo: io per fede sto credendo, tu non stai credendo niente. Tu puoi dire tutto quello che vuoi con la bocca, ma se tu non hai sentito Dio che ti dice delle cose e non l'hai sentito dentro di te, anche se l'hai letto nella Bibbia, ed è vero quello che è scritto nella Bibbia, ma devi avere un rapporto con Dio, devi avere una comunione con Dio e devi sentire che lo Spirito Santo ti attesta che quella scrittura è la verità. Devi averla rivelata la scrittura, deve averla dentro il cuore la scrittura. Io vi dico, cari nel Signore, non accontentatevi solo a leggerla perché l'avete letta, poi già la parola funziona. No, non funziona la parola se non è rivelata. Se tu non preghi davanti a Dio e non conosci la voce di Dio, allora puoi parlare, allora puoi agire, allora puoi dichiarare. Io vi dico una cosa, non è difficile. Però non possiamo essere così superficiali a dire: io sono una persona di fede, io ho letto, io conosco le scritture, conosco le promesse e so che funziona così. Sì, funziona così, è vero, quello che Dio ha detto lo mantiene, però ci vuole il rapporto con Lui, ci vuole l'amicizia con Lui, ci vuole il dialogo con Lui, ci vuole la comunione. Devi sentire la Sua presenza, devi sentire che Lui ti dice sì, è così. Allora tu lo leggi e lo Spirito Santo ti dice: è vero. E quando tu senti che lo Spirito Santo ti dice: è per te, perché la Bibbia è per tutti gli uomini che credono, le persone che credono, che si avvicinano. Allora Abramo sapeva, perché aveva sentito, lui non aveva letto la Bibbia, non c'era ancora il libro della Genesi e non c'era nemmeno il capitolo 22. Non era stato scritto manco il 10, niente, non c'era scritto niente. Però poi è stato scritto, dopo che i fatti sono accaduti. E nel momento in cui poi il sacrificio, io non so come ha fatto a legare sto ragazzo, e poi con la mano alzata col coltello per colpire il figlio, lui non ha tentennato nel dare il figlio. un angelo gli parla da parte di Dio e gli dice: Abramo, non fare male a tuo figlio, fermati, guarda. E nei cespugli, con la corna imbrigliati nei cespugli, Abramo vide l'offerta. Ecco, hai visto, figlio, che Dio se l'è provveduta l'offerta. Hai visto che Dio se l'è provveduta. Certo, non so che cosa avrà pensato Isacco, un giorno lo sapremo. Dice: però tu papà mi stavo ammazzando. Però credo che poi abbia capito. Perché il padre gli avrà detto: senti, quello stesso Dio che mi ha chiesto di offrirti è quello che ti ha fatto nascere. E lui solo doveva provare all'umanità che cos'è la fede. Doveva insegnare a tutti gli uomini che cos'è la fede. Io credo che Dio già sapeva quello che Abramo avrebbe fatto, però doveva far capire agli uomini fino a che punto noi possiamo dire che crediamo. Perché se diciamo che io credo che dicendo al monte sposta, del monte si sposta, devo anche credere se Dio mi dice: dammi la cosa migliore che hai. Dammi la cosa migliore, più preziosa che tu hai, se tu ti intendi nel farlo. Perché anche questa è fede, sapete? La fede è nel ricevere, ma è anche nel dare. E quando tu quello che hai, ma questo è mio, come te lo puoi zurare? Questo è mio, che cos'è tu? Niente, manco la tua vita è tua. Tutti siamo di Dio. Tutto quello che è di Dio. Noi abbiamo qualcosa. Che cosa? Quello che Lui ci dà e basta. E quello che Lui ci dà è suo, non è nostro. Amen. Gloria al Signore Gesù. Sapete, la Scrittura cosa dice? E in Giovanni capitolo 8 verso 56: Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Gesù stesso lo dice. Gesù stesso ci dice: sapete, Abramo ha visto, quando sicuramente sarà successo questo fatto, che nel momento in cui l'angelo gli ha detto guarda lì, ha visto il montone con le corna imbrigliate lì, ma nello stesso istante ha visto la testa coronata delle spine del nostro Signore Gesù. Quelle frasche su cui si era imbrigliato quel montone rappresentano la corona di spine che ha bloccato Gesù ha ricevuto Gesù nella sua testa. E quella legna che il ragazzo portava, Gesù ha visto, cioè Gesù dice che Abramo ha visto quel giorno, ma io credo che non ha visto solo quello, ha visto il volto di Gesù con la corona di spine, ma lo ha visto in croce, ma ha anche visto la sua morte e la sua resurrezione, come dei flash. Avrà visto che quel Messia, e Dio gli avrà detto: quello è il mio figlio, tu stavi dando il tuo, ma io non te l'ho permesso di darlo, ma io darò il mio, e quello che ti faccio vedere è mio figlio. E lui ha visto il figlio morire, ma poi l'ha visto anche resuscitare, e infatti Gesù dice: e se ne rallegrò. Amen. Quello che Dio aveva chiesto a un uomo non lo ha permesso, perché non avrebbe potuto salvare Isacco, perché non sarebbe stato il sacrificio perfetto, ma il suo figlio sì. Possiamo dire: ma che razza di modo è questo di ragionare? Possiamo obiettare il ragionamento di Dio, ma l'unico modo per azzettire il diavolo era solo questo. Ha detto: ok, diavolo, sappi una cosa, che il prezzo per i peccati dell'umanità li sta pagando mio figlio, che è l'unico giusto e tu non gli puoi dire niente. È il sacrificio perfetto. Amen. Io vi dico, cari nel Signore, quando dobbiamo pregare e dobbiamo chiedere al Signore qualcosa, prima di tutto gli dobbiamo chiedere una cosa. Signore, so che tu mi ami, ma voglio capire. Quest'amore quanto è grande. Lo voglio capire dentro di me. Voglio che tu mi riveli la grandezza dell'amore che tu hai verso l'umanità e verso di me. Perché sapete, se non sappiamo e non discerniamo quanto è grande l'amore che Dio ha per noi, noi non saremo mai capaci di agire per fede. La vera fede. E io vi dico una cosa, cari, vi dico una cosa importante, che noi non possiamo mai con le nostre diciamo opere, con le nostre azioni, accontentare Dio. Perché già Dio è contento per l'opera che Gesù ha fatto, punto. Noi dobbiamo solo dire, Signore, siccome tu sei contento per l'opera di Gesù, io attraverso l'opera di Gesù ti chiedo questa cosa. Intanto fammi conoscere quanto è grande l'amore che tu hai per me. E poi, Signore, ti presento questo mio problema, questa mia situazione. E io so che nell'amore che tu hai verso di me, attraverso l'amore di Cristo, io prendo questa benedizione nel nome di Gesù. E ora voglio che tu mi attesti nel mio cuore quello che tu stai facendo. Amen. Gloria al Signore. Se ne rallegrò Abramo, perché vide finalmente che ci sarebbe stato un tempo in cui non c'era bisogno di sacrificio. E quello sarebbe stato il sacrificio perpetuo, il sacrificio perfetto. Amen. Voglio leggere un fatto che generalmente si legge per Natale. Luca capitolo 2, dal verso 8. Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco, un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro. Ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro: non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia. E a un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini su cui si pose il suo favore. Qual era il contenuto del cantico degli angeli? Pace in terra verso gli uomini su cui si posa il suo favore. E qual è il suo favore? Se non la grazia che noi abbiamo attraverso Gesù Cristo, attraverso la morte del Salvatore. C'è scritto: vi è nato nella città di Davide un Salvatore. Ma io dico, quello sicuramente sarà un errore di traduzione, perché non c'è un Salvatore, c'è il Salvatore. Amen. Non c'è altra salvezza al di fuori di Gesù, la Bibbia lo attesta. No, non c'è altra salvezza se non in Gesù. E in Gesù, se tu credi in Lui, se tu ti appoggi su di Lui, se ci appoggiamo su di Lui, noi siamo quelli su cui si poserà il favore di Dio. Dillo: il favore di Dio si posa sulla mia vita. E nel mio cuore ci sarà la pace di Dio. La pace che sopravanza ogni intelligenza, ogni conoscenza. Una pace tremenda. Una pace grande, una pace estrema, una pace che spegne il fuoco, che spegne ogni tormento. E io vi dico, non c'è nessuno di noi che vuole agire in fede, che potrà funzionare nella fede, se non riposa questa pace nel cuore. Amen? Tu vuoi fare una battaglia? Allora la prima cosa, devi avere la pace. Ma può una persona che va in guerra avere pace? Ecco, se uno deve andare in guerra deve essere arrabbiato, perché deve poter colpire il nemico. Beh, per certi versi non è sbagliato, eh? Dico, è certo che deve essere arrabbiato contro il diavolo, però, contro l'autore del male, ma nel rapporto con Dio deve essere in pace. Non deve esserci senso di colpa, non ci deve essere un senso di inferiorità, non devi dubitare minimamente che Dio ti abbia perdonato. Se tu ti sei pentito, se tu hai chiesto perdono e ti sei pentito, non devi dubitare del perdono di Dio, perché la parola di Dio dice che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Se riconosciamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, e li confessiamo, egli è fedele e giusto di rimettere i nostri peccati. Egli è fedele e giusto, e quando rimette i nostri peccati guarisce anche le nostre infermità. C'è scritto: egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Amen. È sicuro, è garantito che è così, e questo ti porterà la pace, e la pace ti porterà ad ascoltare Dio che ti dice nel tuo cuore quello che devi fare e quale scrittura devi credere, e devi puntare gli occhi su quella scrittura e devi andare avanti con quella scrittura. Amen. Gloria al Signore Gesù. Allora, è pace in terra agli uomini su cui si posa il favore di Dio. E il favore di Dio non è che si posa e ci vediamo oggi, vedo dove voglio fare posare il mio favore. Vediamo un po'. Quel fratello mi sembra, ma non magunda giusta. Ora lo faccio posare. Ecco, su Ninni mi sembra la persona giusta. No, Dio non ragiona così. Il favore di Dio si posa verso tutti quelli che stanno guardando Gesù Cristo crocifisso. L'amore di Dio, la rivelazione dell'amore di Dio. Il Cristo crocifisso è la rivelazione dell'amore di Dio. Chi sta guardando il Cristo crocifisso, lì si ci posa subito il favore di Dio, e lì c'è pace. Ecco perché Gesù ha detto: io vi do la mia pace, non quella che dà il mondo, la mia. Quella pace che fa impazzire gli altri, quelli che ragionano. Dice che per i giudei, e cos'è che avevamo letto all'inizio? Che per i giudei è follia, ma per i greci è scandalo, ma per i greci è follia. Quelli che ragionano, quelli che cercano di capire le cose, è follia. Gloria al Signore. Leggiamo un'altra scrittura, stiamo comunque concludendo, in Romani capitolo 5 verso 2, che dice: per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Cioè, quindi per mezzo di Gesù abbiamo avuto la pace. Per mezzo di Gesù abbiamo ricevuto la pace. E attraverso la pace ora noi abbiamo accesso alla grazia, nella quale stiamo saldi. Vuol dire che stiamo saldati. Sapete, tu puoi fare tenere qualcosa se ci mette dei puntelli, però se la saldi è sicuro. Stiamo saldi, diventa un tutt'uno. Che cosa? La nostra vita, il nostro cuore diventa un tutt'uno con Dio. Amen? Gloria al Signore Gesù. Stiamo saldi dove? Nei favori che meritiamo o nella grazia che non meritiamo? Dillo, in che cosa? Nella grazia che non meritiamo, ma la riceviamo lo stesso, perché è grazia. Amen? Sapete, ci sono persone che hanno chiesto la, cioè volevano un atto di grazia da parte del Presidente della Repubblica, ma non hanno fatto la domanda. Non hanno fatto la domanda. E poi hanno detto, però il Presidente avrebbe dovuto concedermi la grazia, ma se tu non gliel'hai chiesto. Sapete perché? Perché non, quella persona non aveva mai voluto riconoscere di essere colpevole. Perché la grazia la può richiedere soltanto chi si sente, chi già ammette di essere colpevole. Se tu non ammetti di essere colpevole non devi chiedere nemmeno la grazia, però la grazia la volevo. Vedete il ragionamento degli uomini che non funziona proprio. Ma come ti posso dare la grazia se tu mi dici che sei innocente? Allora, se una persona si sente giusto perché ha fatto del bene, io vi garantisco, andrete all'inferno. Perché la Bibbia dice che nessuno è giusto, nemmeno uno. Ma se tu dici, Signore, io giusto non ci sono, però so che Gesù è giusto. E io ricevo il perdono e prendo la grazia. E sto saldo sulla grazia. Mi sto appiccicato sulla grazia. Mi leggo alla grazia e cammino nella grazia e vivo nella grazia e mi nutro della grazia di Dio e ogni giorno accedo al trono della sua grazia e sarò soccorso. Amen. L'ultima scrittura, Luca capitolo 24, leggiamo dal verso 25 fino al verso 32. Allora parliamo dei due discepoli nella via di Emmaus. Guardate, questa è una scrittura molto importante nella Bibbia. Quello che succede, che è descritto qua in questo testo, voi ci dovete pregare, dovete farvi spiegare dal Signore la profondità di tutto questo. Ma la vogliamo leggere, perché ogni volta che la rileggo noi comprendiamo qualche cosa sempre di più. Allora egli disse loro, è Gesù che ha iniziato un discorso con questi due che erano disperati, e di cui uno mi pare che si chiamasse Cleopa o qualche cosa del genere. Comunque è scritto il nome di questo qua, di uno dei due. Allora egli gli disse loro, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè, quindi dalla Genesi, perché quando la Bibbia parla di Mosè, parla del Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, dalla Genesi fino al Deuteronomio, Numeri, Levitico, eccetera, eccetera. Esodo. Dice, allora egli disse, o insensato e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre, ma essi lo trattennero dicendo, rimani con noi perché si fa sera, il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro, e come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi, ed essi si dissero l'un l'altro, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Io vedo qua qualcosa che sicuramente io non avrei fatto. A posto di Gesù io non l'avrei fatto. La prima cosa che avrei fatto è, avrei detto, perché siete tristi? Vedete, io sono Gesù. Guardate le mie mani. Gli avrei mostrato subito le mani, i piedi. Gli avrei fatto vedere che era... Ma no, Gesù non lo fa. Gesù non lo fa. Gesù si poteva mostrare a tutti, perché l'hanno visto solo i discepoli? Perché non si è mostrato a quella moltitudine che lo ha condannato? Perché non si è mostrato ad Erode? Perché non si è mostrato a Pilato? Perché non si è mostrato a Caiafa? Perché non si è mostrato nel Sinedrio? Là ha detto, riuniamo il Sinedrio, guardate! E ora provate a prendermi se ci riuscite. E quando si avvicinavano scompariva. Vediamo, proviamo. Avrebbe potuto fare questo Gesù, o no? E come se non l'avrebbe potuto fare? È entrato a porte chiuse. E chissà quante volte entra a casa nostra e noi magari non lo riconosciamo. Chissà a volte lo incontriamo, parla una persona con noi e non conosciamo che quello può essere il Signore. Che ne sappiamo noi? Può essere un angelo, non lo so. Però una cosa è certa, che Gesù non si è fatto riconoscere presentandosi per quello che è, ma si è fatto riconoscere attraverso le scritture. Fratelli, se noi non amiamo la scrittura e non diciamo, Signore, fa che io ti scopra nella scrittura. Spirito Santo, aiutami a conoscere Gesù nella tua parola. Gesù cominciò a citare tutte le scritture, tutto quello che era stato promesso del Messia. Sicuramente avrà citato il fatto di Abramo, che vide il giorno e se ne rallegrò. E di quello che era, tutte quelle scritture che parlavano di lui, citate dai profeti, compreso il Salmo, il capitolo 53 di Isaia, compreso tutte quelle scritture che parlano, il Salmo 22, dove parla della crocifissione, che Davide ha detto, guarderanno verso quello che spartiscono le mie vesti, 1000 anni prima, tirano a sorte sulla mia tunica, e poi... spartiscono le mie vesti, eccetera, eccetera, e tutti guarderanno a colui che hanno trafitto. Ecco, tutto quello che riguardava Gesù, Gesù glielo ha citato. Non doveva soffrire, non doveva soffrire, non doveva succedere questo. Perché siete tardi e insensati di cuore? Tanto che man mano che svelava le scritture, il loro cuore si riscaldava. E abbiamo letto alla fine che hanno detto, non ardeva il nostro cuore mentre ci parlava e ci apriva le scritture, non ardeva il nostro cuore. Sapete che si sta significando questa cosa? Almeno quello che ho capito io, credo che sia giusto quello che ho capito. Se tu, il tuo cuore è freddo, significa rattristato, scoraggiato, deluso, arido, ti senti non capito, ti senti lontano, ti senti per le circostanze che ti sono successe, perché erano successe circostanze terribili. L'unica persona che amava, l'unica persona che aiutava i malati, l'unica persona che aiutava i bisognosi, ora l'hanno condannato come un assassino, come un delinquente, lo hanno condannato a morte ed è sepolto, è già... da alcuni giorni, però alcuni hanno detto, dice, che l'hanno visto addirittura risorto, però stentavano a credere questo, pur avendo sentito delle testimonianze che Gesù era stato visto risorto, questi ancora non riuscivano a capire. Ma mentre Gesù gli apriva le scritture, il cuore si riscaldava e la fede cominciava a ravvivarsi. Fratelli cari, quando siamo in quelle condizioni dobbiamo permettere alla parola di Dio e allo Spirito Santo di aprirci le scritture perché si riscaldi il nostro cuore. Amen? Gloria al Signore. La parola di Dio ti fa vedere il Cristo crocifisso e la grazia che abbiamo in Cristo sulla quale dobbiamo stare saldi. E lì, essendo saldi sulla grazia, noi possiamo veramente avere il cuore riscaldato. Ah, poi appena Gesù ruppe il pane, si aprirono gli occhi e lo videro e capirono che era Gesù. E poi non lo videro più. E credo che hanno imparato una grande lezione. Ogni volta che il tuo cuore è freddo, vai nelle scritture e chiede allo Spirito Santo di aprirtele. Il cuore si rallegrerà e si fortificherà e questo produrrà un cambiamento. E anche noi possiamo essere quelle persone che Dio potrà usare per predicare Cristo crocifisso. Sapete, ero un ragazzo e vivevo in una chiesa di tipo tradizionale e per dovere dovevamo uscire ogni anno a fare l'evangelizzazione per le strade. E io ero contento di farlo, però volevo fare una cosa buona. E perché sapete, quando si fa questo, tu incontri persone di tutti i tipi. Persone che io ero con mia moglie, persone, incontravo persone che ci facevano i complimenti a mia moglie. E quindi ti passa la voglia di parlare dell'amore di Dio, vorresti invece fare un'altra cosa. E il diavolo invece ti insulta. Allora io nel bisogno ho chiesto, ho detto, ma insegna al pastore, ho chiesto, non ce l'ho con quel pastore, poveretto, quello che gli avevano insegnato anche a lui era questo. Ci insegnaci cosa dobbiamo dire alle persone, cosa dobbiamo fare. E lui mi ha detto una cosa giusta, ma io in quel momento non l'ho capita. Ho capito dopo, mi ha detto, noi predichiamo Cristo crocifisso. E ci devi dire, noi predichiamo Cristo crocifisso e le persone cambiano. Io credo una cosa, che noi dobbiamo guardare Cristo crocifisso e poi possiamo predicare. Ma quel pastore aveva quasi la mia età, era giovane anche lui. Io penso che anche lui adesso capisce che significa Cristo crocifisso. Sapete, gli anni, l'esperienza, la parola, poi ci cambia. Ora capisco che cosa significa Cristo crocifisso. Capisco che è la grazia di Dio che funziona nella nostra vita. È la grazia di Dio che può portare la fede nel cuore delle persone. E le persone diventano credenti. E il favore di Dio si posa su di loro. Dillo, sei un credente? Alza la mano se sei un credente. E allora dillo, il favore di Dio si è posato sulla mia vita. Io ho accesso alla grazia di Gesù Cristo. E io sto saldo su questa grazia. Non mi poggerò sulle mie opere. Non mi poggerò sulla mia giustizia. Ma mi poggerò sull'amore di Dio, su quanto sono amato e su quanto sono stato perdonato e sul sacrificio perfetto, senza difetto, senza macchia, che era completo e che è stato pagato per me, per la mia salvezza. Amen. Sento l'unzione di Dio, la presenza di Dio, l'amore di Dio che è qui. Alziamoci all'impiedi. Chi si può alzare naturalmente, chi non può farlo sta seduto col cuore alzato, perché Dio non guarda la posizione del corpo ma guarda il cuore.